Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Il 27 gennaio scorso, nel primo incontro sul tema Ripartiamo dall'educazione cristiana, mi sono soffermato sulla crisi drammatica delle scuole cattoliche oggi in Italia, caratterizzata da una forte contrazione delle scuole, da chiusure non improvvise ma fortemente motivate e decise dai gestori di esse. Fra le cause di questa situazione, che attanaglia molte scuole gestite da famiglie religiose, da diocesi, da movimenti e associazioni ecclesiali, ho ricordato prima di tutto la crisi delle vocazioni religiose maschili e femminili, che genera stanchezza, pessimismo e di conseguenza decisioni di chiusura delle scuole e delle istituzioni educative ispirate ai valori cristiani. Ho detto ancora che una delle cause è la crisi economica nazionale e internazionale che investe le famiglie italiane, costrette, nonostante le loro buone intenzioni, a rinunciare ad iscrivere i propri figli presso le scuole cattoliche perché hanno sempre più difficoltà a pagare la retta scolastica. Ancora un'altra causa è l'anomala situazione italiana della mancata parità scolastica tra scuola pubblica statale e scuola pubblica paritaria, che invece è regolata per legge in tutte le altre nazioni dell'Europa, tranne appunto in Italia e in Grecia. E per ultimo, dicevo, c'è una ragione ancora di difficoltà per le scuole data dalla precarietà, in qualche modo, del personale docente di queste scuole, per lo più di passaggio, direi, nelle scuole paritarie, nelle scuole cattoliche, in attesa di transitare nei ruoli della scuola statale che, sappiamo tutti, assicura un posto stabile per tutta la vita. Ecco, ho sintetizzato un po' il nostro dialogo del primo incontro e concludendo che il futuro dell'educazione cristiana in Italia è appeso a un filo per alcune famiglie religiose, altre a denti stretti cercano di tenere, ma allora dobbiamo dirci che non vogliamo l'eutanasia della scuola cattolica in Italia, questa morte lenta. Vogliamo ricercare le ragioni per rilanciare in una prospettiva nuova la formazione integrale delle nuove generazioni ispirata ai valori cristiani. E naturalmente questo rinnovato impegno ad affrontare e portare a soluzione questa sfida lo vedremo nel seguito durante i nostri incontri. Ecco, quest'oggi, come secondo incontro, fermerò la nostra considerazione su alcune riflessioni che vertono soprattutto sulla identità della scuola cattolica, della scuola cristiana, perché la domanda è: ma che cos'è questa scuola cattolica? E inizierei con la citazione di alcune parole significative di Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, che nel 1984, rivolgendosi alla Curia Romana, quindi ai cardinali, affermava: la scuola cattolica è il luogo di educazione cristiana e di formazione integrale del fanciullo, del giovane, sotto il segno della fede e di una visione dell'uomo e del mondo che ad esso si ispira e ad essa non contraddice. Tutto questo nel rispetto dei diritti fondamentali dei genitori, primi responsabili dell'educazione dei figli, e in corrispondenza alla missione specifica della Chiesa. Queste le parole di San Giovanni Paolo II. Prendendo spunto da queste parole, da queste frasi, io direi subito che la scuola è fondamentale, è una realtà educativa fondamentale, anche se sappiamo non è la sola, c'è la famiglia, ci sono altre agenzie educative, c'è la televisione, oggi c'è il web, ci sono tutti i social, ma resta che la scuola riveste un'importanza particolare per la sua funzione educativa e sociale. Difatti la scuola, possiamo affermare, favorisce la maturazione delle facoltà intellettuali, favorisce lo sviluppo del senso critico, a pensare con la propria testa, cioè criticamente. La scuola mette a contatto con lo sterminato patrimonio culturale acquisito dalle passate generazioni, e faccio riferimento a tutte le discipline ovviamente che vengono studiate, affrontate nel corso della propria vita, dei propri studi. Ancora, la scuola promuove il senso dei valori, o dovrebbe promuovere il senso dei valori, per esempio la comprensione reciproca, l'amicizia, la solidarietà tra studenti di origine, cultura e religioni diverse. Questo, dicevo, ciò che favorisce la scuola nella sua funzione educativa, ma la scuola poi esercita una funzione sociale insostituibile, perché fino ad oggi la scuola si è rivelata come la risposta istituzionale più importante della società, di fronte al diritto di ogni uomo, cioè di ogni bambino, di ogni giovane, all'educazione e quindi alla realizzazione di se stesso. Ed è uno dei fattori più decisivi per capire, comprendere e strutturare la vita della società stessa. Non per nulla noi diciamo che la scuola educa i futuri cittadini, cioè la futura organizzazione della vita sociale. La presenza della scuola, inoltre, è sempre più necessaria e sempre più indispensabile a causa della crescente importanza dell'influsso dell'ambiente e dei mezzi di comunicazione sociale, della continua estensione di questi mezzi di comunicazione sociale nell'ambito culturale, ancora dell'urgenza di una preparazione alla vita professionale sempre più complessa, più varia, più specializzata. Quindi l'importanza della scuola per l'inserimento nella vita professionale di domani, e che sappiamo oggi è estremamente difficile, ma possiamo immaginare, ipotizzare altrettanto lo sarà per domani. La scuola deve rispondere a queste urgenze, deve rispondere a queste sfide future. E ancora, la scuola è fondamentale per la società in ragione della progressiva incapacità della famiglia ad affrontare da sola tutti i gravi problemi educativi. Resta fondamentale naturalmente che la famiglia è il luogo della prima educazione, il luogo dell'educazione per i bambini, per i ragazzi, per i giovani, ma sappiamo quanta difficoltà oggi hanno le famiglie nell'affrontare da sole questa sfida educativa. E allora ci possiamo porre la domanda: cosa è necessario perché una scuola sia realmente educativa. Questa è certamente una questione principale, fondamentale. Proviamo in qualche modo ad approfondirne il senso, il significato. E allora apriamo un capitolo molto importante, fondamentale, ritengo, per dare poi una risposta a tanti interrogativi che ci possiamo porre. Il tema della scuola e della concezione della vita, del mondo, della storia, della cultura. Cioè, la scuola non implica soltanto una scelta di valori culturali. La scuola non dà soltanto questo tipo di risposta, la risposta culturale, ai valori culturali, ma la scuola è anche un luogo dove si apprendono e si vivono i valori della vita. Per essere realmente educativa, essa deve costituirsi come un ambiente, un luogo, un ambiente in cui i giovani siano resi capaci di aprirsi progressivamente alla realtà, cioè alla vita, al mondo, alla storia, alla convivenza, e di formarsi una determinata concezione di vita, un'autonoma concezione di vita. Questo che sto dicendo ritengo che sia estremamente importante, perché una prima affermazione: non esiste una scuola neutra. Che cosa significa? Che nessuna educazione può dirsi neutrale, perché il riferimento esplicito o implicito ad una determinata concezione di vita è ineludibile, in quanto rientra nella dinamica di ogni scelta. La cultura, anche quella scolastica, presuppone e coinvolge inevitabilmente una determinata concezione che noi abbiamo dell'uomo, della vita, della storia, del mondo, della cultura, del vivere, e non può fare a meno di implicare dei valori che si fanno poi criteri e parametri per interpretare la realtà. Ribadisco, la scuola non è mai neutra o asettica. Questa è un'utopia, se qualcuno lo affermasse. Occorre cioè recuperare la cultura dell'educazione e della scuola, non soltanto nel senso propriamente pedagogico, ma anche in quello dei contenuti filosofici. Infatti, senza una chiarificazione soddisfacente delle tematiche di natura antropologica, di natura pedagogica, non si possono raggiungere comprensioni ampie di fatti e problemi, né individuare convergenze di progetti precisi fra le diverse visioni dell'uomo e dell'educazione. Ogni scuola deve mettere a confronto il proprio programma formativo, i contenuti e i metodi con la visione della realtà a cui si ispira. In definitiva, soltanto un insufficiente approfondimento del problema può far pensare alla possibilità di una scuola senza riferimenti ideali, cioè una scuola priva di valori, cioè una scuola di pure e semplice trasmissioni di informazioni, cioè soltanto una scuola di istruzione o di informazione. La scuola non può essere solo istruzione e informazione, ma anche di valori, di formazione. Ogni educatore, è una riflessione, sembra banale, ma è vera, ogni educatore impartisce il suo insegnamento, insegna, espone i suoi criteri e presenta come positivi determinati valori in funzione della sua concezione dell'uomo. Ecco perché è importante per il nostro tema definire la scuola cristiana, e lo facciamo dal punto di vista giuridico e dal punto di vista culturale e pedagogica. Se ogni educatore impartisce il suo insegnamento, espone i suoi criteri, e allora la domanda è: l'educatore cristiano a quali valori si ispira? A quali criteri egli fa riferimento? Ecco perché è importante la definizione della scuola cristiana. Ecco il tema di oggi, l'identità della scuola cattolica. Allora diciamo subito che dal punto di vista giuridico il codice di diritto canonico definisce la scuola cattolica come quella che l'autorità ecclesiastica competente o una persona giuridica ecclesiastica pubblica dirige, cioè immaginiamo una diocesi che dirige una scuola, gestisce una scuola, oppure una famiglia religiosa che gestisce una scuola, oppure un'associazione riconosciuta tale dalla Chiesa cattolica che gestisce una scuola cattolica, o un movimento ecclesiale e così via. Per comprendere pienamente il significato giuridico di scuola cattolica è necessario considerare il diritto dovere della Chiesa a istituire liberamente le scuole e a dirigere liberamente le scuole, ovviamente conformandosi a quelle che sono le leggi dello Stato a cui tutti debbono fare riferimento in tema di istruzione, educazione e formazione. La scelta della Chiesa a favore delle scuole cattoliche trova la sua giustificazione in alcune premesse, ovviamente. La prima di queste premesse è che la scuola cristiana, quella che noi chiamiamo scuola cattolica, rientra nella missione della Chiesa. Perché la domanda che si potrebbe fare, ma perché la Chiesa cattolica gestisce le scuole? Perché ha le sue scuole? Naturalmente quest'ultima, la Chiesa, nell'adempimento del mandato di Gesù, che è quello di annunciare la salvezza a tutti gli uomini, inserisce, inquadra la scuola cattolica fra gli strumenti di questa evangelizzazione. Quindi la scuola cattolica esiste in quanto strumento anche di evangelizzazione, non solo strumento di evangelizzazione, ma anche inquadra la scuola cattolica fra gli strumenti pastorali per l'annuncio del Vangelo e la promozione completa, cioè integrale, dell'uomo. La Chiesa, cioè, opera una mediazione culturale che da un lato è fedele alla novità del Vangelo e nello stesso tempo dall'altro è rispettosa dell'autonomia e delle competenze proprie della ricerca scientifica, non soltanto nei confronti della scuola che noi chiamiamo statale, ma anche attraverso la gestione delle proprie scuole. Ancora, la scuola cattolica rappresenta una risposta al diritto dovere dei cittadini alla libertà di educazione. Se nessun cittadino italiano o delle altre nazioni scegliesse la scuola cattolica non ci sarebbe. E quindi la scuola cattolica rappresenta una risposta a questo diritto dovere dei cittadini e al corrispondente dovere di solidarietà nella costruzione della società, della convivenza civile. E allora la scuola cattolica è una delle forme in cui si esprime il diritto di libertà e di cultura che appartiene ad ogni uomo e ad ogni legittimo gruppo umano, in particolare quindi alle famiglie, e va quindi non solo riaffermato come principio, ma reso effettivo attuando le condizioni necessarie per questo servizio per l'attuazione di questo principio. Abbiamo detto la definizione dal punto di vista giuridico di scuola cattolica. Adesso vediamo la definizione culturale e pedagogica. A questo punto si comprende che la definizione completa della proposta culturale e pedagogica di scuola cattolica implica alcuni elementi che io presento e poi li svolgo uno dopo l'altro. Prima di tutto, la scuola cristiana è una scuola. Secondo, la scuola cristiana ha uno specifico progetto educativo. Terzo, la scuola cristiana è una comunità che educa, comunità educante. Quarto, la scuola cristiana è scuola della comunità cristiana. E per ultimo, ma non meno importante, la scuola cristiana è una comunità aperta. Brevemente do qualche semplificazione di ciascuno di questi punti. La scuola cattolica, abbiamo detto, è innanzitutto una scuola con un compito educativo culturale irrinunciabile. Questo compito è la formazione completa della persona attraverso l'assimilazione sistematica e assimilazione critica della cultura. Quindi la finalità della scuola cattolica è soprattutto di essere scuola, come tutte le altre scuole, ma essa è il luogo privilegiato dell'incontro vivo e vitale con il patrimonio culturale dei secoli che ci hanno preceduto e naturalmente del tempo che noi viviamo. Nella scuola, cioè, lo studente viene stimolato a scoprire con la mente, con l'intelligenza e vivere le esperienze del proprio tempo. Secondo, dicevamo, la scuola cattolica ha uno specifico progetto educativo. Se dunque, come ogni altra scuola, è finalizzata alla comunicazione, dicevamo, critica, di menti critiche, e una comunicazione sistematica, cioè completa, non parziale, della cultura, in ordine alla formazione integrale della persona, la scuola cattolica persegue tale finalità nella visione cristiana della vita. Questo è il punto più importante quando parliamo di progetto educativo, e a proposito di questo, il progetto educativo sarà il tema sul quale ci fermeremo nella prossima trasmissione. Cercherò di affrontare il tema in maniera più completa, specificando da ogni punto di osservazione in che cosa consiste il progetto educativo della scuola cattolica. In una realtà come la nostra, in una società come la nostra, in cui è sotto gli occhi di tutti la crisi culturale che nasce dal conflitto di tante visioni di umanesimi, ecco, la scuola cristiana propone l'umanesimo cristiano, cioè quella originale concezione dell'uomo, della sua natura, del suo destino, della persona, della società, che è insieme frutto di ragione e frutto di rivelazione. Tale concezione costituisce il punto sicuro di riferimento della propria identità e l'orientamento nella revisione delle possibili ambiguità, dei possibili disvalori che provengono da diversi tipi di umanesimo. Quindi la scuola non si inserisce a gamba tesa nell'educazione, ma la Chiesa presenta nella scuola cattolica, propone nella scuola cattolica la propria visione dell'umanesimo cristiano. Ovviamente, come diremo anche prossimamente, nella prossima trasmissione, la Chiesa propone il progetto educativo cristiano, ma non impone a nessuno il proprio progetto educativo ispirato ai valori del Vangelo. E allora, tratto costitutivo irrinunciabile per una scuola cattolica è il suo riferimento esplicito, ricercato e attuato alla figura, alla persona di Gesù, così come viene proposto dalla Chiesa. Senza questa visione non ha senso una scuola cattolica. Se si toglie questo riferimento alla persona di Gesù di Nazaret, la scuola cattolica diventa una scuola fotocopia della scuola statale o di altre presentazioni di progetti. È nel riferimento esplicito e condiviso da tutti i membri della comunità scolastica, sia pure in modo diverso, certamente, alla visione cristiana della vita, che la scuola diventa cristiana, è cristiana, poiché i principi evangelici diventano in essa norme educative, motivazioni interiori e insieme degli obiettivi, delle mete finali. Questo è un punto sul quale ritorneremo fra qualche istante. La scuola cristiana è un luogo di incontro di tutti coloro che vogliono misurarsi, che vogliono confrontarsi con la visione cristiana nel mondo dell'educazione. Quindi non è soltanto una scuola per i credenti, ma una scuola per tutti coloro che vogliono condividere e confrontarsi con i valori cristiani. Ecco perché nelle scuole cattoliche ci sono alunni provenienti da tutti i tipi di religione, non sono soltanto quelli di religione cattolica, lo starei per dire, magari lo fossero, ma vengono da tutte le religioni, da tutte le culture. E una delle accuse che si fa alla scuola cattolica è di non essere aperta alle altre religioni e alle altre culture. Ecco, questo è un elemento da sfatare, perché noi parliamo probabilmente della situazione italiana, ma se poi andiamo nelle scuole cattoliche del Mediterraneo, dell'Egitto, della Terra Santa o di altre nazioni in America, negli Stati Uniti, America Latina, America Meridionale, c'è assolutamente la compresenza di tutte le culture, di tutte le religioni, però queste problematiche sono strettamente connesse con la strutturazione politica, economica nei confronti delle scuole e quindi della scuola cattolica. Ma ribadisco, anche in Italia, in quelle scuole cattoliche che ancora riescono a mantenersi in vita, sono compresenti tutte queste visioni e queste persone che possono confrontarsi. Ancora, dicevamo, la scuola cattolica è una comunità educante. Naturalmente non dico nulla di nuovo se affermo che questa espressione comunità educante nasce dal primo documento, il più importante in ordine di tempo, ma in ordine anche di principi fondamentali, del Concilio Vaticano II, il primo grande documento sull'educazione cristiana, che segna una svolta decisiva nella storia della scuola cattolica, cioè il passaggio dalla scuola vista e considerata come istituzione alla scuola come comunità. In questo documento del Concilio Vaticano II la dimensione comunitaria della scuola non è una semplice categoria sociologica, ma è una connotazione teologica, cioè la scuola è una comunità educativa animata dalla fede. La scuola cattolica quindi è un centro di vita, o dovrebbe essere un centro di vita, è la vita in miniatura, in sintesi. In questo centro vitale, cioè nella scuola cattolica, il processo educativo si svolge in continuità mediante un interscambio di azioni e reazioni in senso orizzontale e in senso verticale. È un punto qualificante della scuola cattolica che non trova analogia in nessun'altra scuola. La scuola cattolica è quindi una scuola di persone per la crescita di ogni persona, cioè uno spazio di relazione nella quale alcuni soggetti concorrono alla costruzione di identità personali, liberi e consapevoli tramite una proposta culturale seria e ricca di significati. Ma è evidente che questi significati devono essere significati condivisi. Vorrei sottolineare che il mio affermare è piuttosto un voler dire come dovrebbe essere la scuola cattolica, perché l'incontro che noi facciamo per Radio Maria ha questa finalità di esporre qual è l'identità della scuola cattolica, anche se tutte queste cose che stiamo dicendo non sempre vengono realizzate pienamente e concretamente e realmente, ma sappiamo che le difficoltà ci sono, ma proprio perché ci sono le difficoltà c'è la possibilità del superamento di esse. E concludo questa parte della scuola cattolica come comunità educante dicendo che la scuola intesa come comunità, la scuola come comunità educativa, la scuola come una comunità che educa e viene educata nel duplice aspetto, è costituita da tutti coloro che, sia pure con modalità diverse, partecipano alla vita della scuola. E chi sono queste persone che partecipano alla vita della scuola? Prima di tutto sono i genitori, poi sono i figli, gli studenti, i docenti, i dirigenti, il personale amministrativo, i collaboratori scolastici, ma ci potremmo anche mettere tutti coloro che sono stati alunni, cioè gli ex alunni, perché anche loro continuano a far parte di questa comunità che educa e di questa comunità che ancora assapora l'educazione. La diversità delle competenze, la diversità delle mansioni, dei genitori, dei dirigenti, dei docenti, dei collaboratori, del personale amministrativo, richieste dalla programmazione, dalla gestione della scuola, devono convergere armonicamente verso l'unico fine ultimo che è il servizio educativo. Quindi non possiamo dire che la scuola la fanno gli studenti o la fanno solo gli insegnanti o solo i dirigenti. La scuola, essendo una comunità, è il risultato di una convergenza di tutti questi protagonisti, anche se ovviamente la centralità è sempre quella del bambino, del ragazzo, dei giovani. Noi tutti lavoriamo per loro, per questa formazione del bambino, del ragazzo, dei giovani ad essere domani cittadino e, nello specifico della scuola cattolica, a essere un figlio di Dio consapevole. Ancora, la scuola cattolica è scuola della comunità cristiana. Vorrei sottolineare che non sempre questo aspetto viene preso in considerazione, perché probabilmente è la difficoltà oggi più evidente. Le scuole cattoliche vengono considerate le scuole dei preti, dei religiosi, delle suore, ma non è così. La scuola cattolica è la scuola della comunità cristiana. Essa deriva il motivo fondamentale, cioè esiste la scuola cattolica, è tale la scuola cattolica se appartiene alla chiesa locale, in cui è chiamata a vivere e a servire. Magari potessimo sviluppare pienamente questa questo riferimento, che è a mio parere molto carente oggi, perché soprattutto per la situazione politica, per la situazione sociale in Italia, viene accusata di essere la scuola dei ricchi e basta, altro che scuola della comunità cristiana. Ma io sto dicendo come dovrebbe essere, e se oggi non sempre è così, ci sono delle ragioni profonde che dobbiamo cercare tutti insieme di rimuovere e di progredire nella direzione giusta. Sul piano culturale e pastorale, pertanto, comunità ecclesiale, cioè comunità cristiana, e scuola cattolica sono chiamate a esprimersi insieme, a dialogare. Non avrebbe senso una scuola cattolica che non sia una scuola della comunità cristiana, anche se a gestirla ovviamente una famiglia religiosa, ma anche la famiglia religiosa è inserita nella comunità cristiana, perché non è una comunità a parte. La scuola cattolica manifesta la propria identità se è un'iniziativa condivisa dalla comunità cristiana. D'altro canto, è noto a tutti che nella scuola cattolica c'è la presenza simultanea di sacerdoti, di religiosi, di laici. Oggi i laici addirittura arrivano al 98-99% come docenti soprattutto. Costituisce per l'alunno un riflesso vivo della comunità cristiana, perché anche nella comunità cristiana ci sono i laici, che sono la grandissima parte, e poi c'è la presenza dei sacerdoti, dei religiosi e delle altre figure che abbiamo enunciato. Per questo è necessario, perché la scuola cattolica sia tale, è necessario il sostegno di tutta la comunità cristiana nei confronti degli educatori, per non lasciarli isolati, incompresi e talora scoraggiati di fronte alle gravi responsabilità derivanti dalla loro vocazione e missione. E tale appoggio della comunità cristiana si deve concretizzare appunto in atti concreti nei confronti degli educatori. Quali sono questi atti concreti? La conoscenza e la diffusione dei temi che vengono sviluppati nella scuola cattolica, la comprensione e la stima della vocazione dell'educatore laico cristiano, l'incoraggiamento di gruppi, di movimenti, di associazioni cattoliche, di tutti i laici che sono impegnati nella scuola, cioè dovrebbe esserci una coralità di convergenza, una coralità di stima nei confronti di coloro che operano nell'ambito della scuola cristiana. E per ultimo, e mi avvio alla conclusione, la scuola cattolica è una comunità aperta, come la società, nella visione popperiana, aperta. Anche la scuola cattolica è una società aperta. Il compito della scuola è servire, è incontrare, è dialogare, è collaborare. E la scuola cattolica è prima di tutto un servizio ai genitori, che sono i primi e principali educatori dei propri figli, di cui il compito della scuola, che è quello di, dicevo, di servire, di collaborare con i genitori, di dialogare con i genitori. Non c'è uno scontro tra i genitori e gli insegnanti e la scuola, ma ci deve essere un dialogo, anche un dialogo qualche volta sofferto, difficile, ma gli insegnanti lavorano nella scuola cattolica, ma anche nella scuola statale, a servizio delle famiglie, a servizio dei genitori. La scuola cattolica ancora è un servizio alla società, in quanto rende un insostituibile servizio non solo agli alunni e a quanti a titolo diversi la compongono, ma anche al bene comune. Vedete che riflessione possiamo fare, la scuola come servizio al bene comune. Ancora, la scuola cattolica esige rispetto nei confronti dello Stato e nei confronti dei suoi rappresentanti, cioè la scuola cattolica non è contro lo Stato, ma esige il rispetto nei confronti dello Stato, nei confronti delle leggi, nei confronti della ricerca del bene comune. Ovviamente qui si potrebbero aprire tanti discorsi, ma per necessità di tempo li supero per poi ritornarci eventualmente nel futuro. Infine, la scuola cattolica è un servizio anche alla Chiesa, assicurando in maniera istituzionalizzata una presenza cristiana nella cultura, nell'insegnamento. Ed ecco che il servizio della scuola cattolica ai genitori, alla società, alla Chiesa è la sintesi di tutto quello che sono le motivazioni dell'identità della scuola cattolica. Ovviamente la prossima trasmissione, come dicevo all'inizio, avrà come sviluppo, tema di sviluppo, il progetto educativo della scuola cattolica e naturalmente, come ogni buona lezione, vi accenno semplicemente, ma soltanto volando, quelli che sono gli argomenti su cui faremo una riflessione. Prima di tutto, che cos'è il progetto educativo della scuola cattolica? Ma prima ancora, che cosa non è il progetto educativo di una scuola cattolica? Quali sono gli obiettivi di questo progetto? Chi deve elaborare questo progetto? Quali sono i criteri per elaborare questo progetto? E così via. Ma chiudo questo mio incontro su Radio Maria, questo secondo incontro su Radio Maria, ringraziando tutti i radioascoltatori e se ci fossero delle domande da porre sono a disposizione per rispondere.
Salve, buonasera.
Buonasera.
Io sono Anna e telefono da Napoli. Attualmente sono una docente di scuola statale, ho studiato però nelle scuole religiose e volevo portare il mio contributo. Innanzitutto grazie per queste catechesi perché veramente sono di riflessione, anzi volesse Dio che se ne facessero proprio una propaganda perché ne abbiamo proprio tutti bisogno. Allora, dicevo, nella scuola dove io ho studiato ho dei ricordi splendidi. C'era anche personale laico, però diciamo quello che i ricordi più forti sono stati proprio dalle religiose, che era una scuola delle Figlie della Carità di Santa Caterina Labourè.
La conosco perché anch'io ho insegnato tanti anni a Napoli.
Bellissima comunque, ricordo bene che a parte la disciplina, l'ordine, tutto era perfettamente in ordine e quello è proprio, parla già di Dio, l'ordine. Iniziare proprio una giornata dove il luogo è ordinato e quasi asettico, come dire, pulito e silenzioso, perché ci tenevano che noi anche quando passeggiavamo per i corridoi avessimo addirittura la schiena dritta, per cui si faceva una formazione che toccava un po' tutti gli ambiti, no?
Certo.
Anche si può dire dalle attività motorie alla formazione religiosa, ma proprio completa. E un ricordo bellissimo era che nelle applicazioni tecniche c'era questa suora Angela dell'Aquila, lei veniva dall'Aquila, infatti aveva un accento diverso dal nostro, che durante le applicazioni tecniche non solo ci imparava il ricamo, infatti se oggi so tenere un po' l'ago in mano, grazie a Dio, è perché quei ricordi reconditi che mi vengono alla mente, che poi io anche dopo, da quella passione, perché ero alle scuole medie, per cui diciamo con gli anni ho abbandonato, però poi da adulta ho ripreso e attualmente ricamo. Grazie però a quel e non solo, poi volevo dire un'altra cosa, ci faceva cantare nel frattempo, ecco, lavora et labora, una canzone bellissima alla Madonna, Madonnina dei Raggi.
Certo, comunque ringrazio di questa testimonianza e spero che anche altre persone che hanno studiato nella scuola cattolica ma che oggi sono nelle scuole statali possano unirsi, perché le scuole cristiane possono svolgere il loro servizio, come dicevamo prima, alla società, alle famiglie, ai giovani, sempre più in maniera significativa, organica, nonostante le difficoltà. Quindi dobbiamo incontrarci, non scontrarci, lavorare insieme per la formazione delle future generazioni. Grazie ancora a tutti i radioascoltatori e alla prossima puntata del 24 marzo. Buon pomeriggio a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.